precisa di un orologio, arriva a meno uno.
Domenica prossima, la Domenica delle Palme. E quindi vi ricordo quali sono i testi di questa liturgia, prima e seconda lettura, testi che si proclamano e si ascoltano ogni anno. Prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 50, dal versetto 4 al versetto 7, il terzo canto del servo, Isaia 50. E la seconda lettura è tratta dalle tre Filippesi, il capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11. Il salmo per la preghiera responsoriale e poi il salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, così tutti gli anni. E tutti gli anni poi si legge il racconto della passione, ma un ciclo triennale, e quest'anno è l'anno della passione secondo Marco, capitoli 14 e 15 del Vangelo secondo Marco. L'anno scorso fu la volta di Matteo, l'anno prossimo sarà la volta di Luca e poi si ricomincia il ciclo. Quest'anno passione secondo Marco, ma all'inizio della celebrazione, con la benedizione delle palme, viene proclamato il Vangelo che racconta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi in questa pagina che adesso noi rileggeremo questa sera. Vangelo secondo Marco, capitolo 11, leggiamo dal versetto 1 al versetto 11. Naturalmente il salmo di cui dobbiamo occuparci questa sera è il salmo 52, dico naturalmente nella continuità con i salmi che leggevamo uno dopo l'altro nelle settimane trascorse, e ultimamente abbiamo letto il Miserere, il salmo 51. Questa sera è la volta del salmo 52, poi ci accosteremo al brano evangelico come al solito. Siamo giunti anche quest'anno, quasi senza accorgercene, condizionati anche da motivi di interesse e di preoccupazione che ci tengono impegnati su altri fronti. Comunque siamo giunti sulla soglia della Domenica delle Palme, che apre per noi lo svolgimento solenne della Settimana Santa. Sono questi i giorni nei quali la Chiesa celebra ogni anno con la massima ricchezza di segni e di testimonianze il mistero della nostra salvezza. È il mistero della passione, morte, resurrezione del Signore Gesù, è il mistero della nuova creazione che illumina il mondo, è il mistero dell'incontro tra il cielo e la terra che è avvenuto nella croce del Figlio di Dio. Abbiamo seguito l'itinerario quaresimale, che è itinerario di penitenza. Dove dire penitenza non vuol dire particolari prove afflittive, penitenza vuol dire conversione, tempo di conversione, e adesso è il tempo battesimale della croce che è maturo. Adesso la gloria di Dio trionfa, il Signore entra nella sua città, è lui il Messia regale e dolente, trionfante e mendicante. È davvero con grande commozione che ogni anno la Chiesa intera si dispone a celebrare la grandiosa memoria dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, per seguirlo poi lungo il tragitto della sua passione. Due sono gli elementi che caratterizzano la liturgia di domenica prossima. In primo luogo la processione festosa, in secondo luogo la lettura della passione, la festa e il lutto, la vittoria e il fallimento. Noi ci prepariamo a celebrare una festa i cui segni quest'anno non possiamo esprimere adeguatamente. Sappiamo bene come siamo condizionati dalle regole vigenti, ma è pur vero che questa festa è già di per sé tutta immersa nelle lacrime. E proprio così celebriamo il trionfo di un cammino regale che trascina con sé tutti i fallimenti, tutte le oscurità della storia umana. Ascoltiamo questa sera il Vangelo delle Palme secondo Marco, che riversa su di noi la sua luce dolente e mesta. Eppure è una luce splendida, una luce gloriosa. Ascoltiamo la testimonianza del giubilo e contempliamo la regalità crocifissa di Gesù, rivelatore per noi della paternità di Dio. Ed ora leggiamo il testo della prima lettura, come al solito, che è tratta dal capitolo 50 del libro di Isaia, come vi dicevo, il testo del terzo canto del servo è quello che ci viene proclamato, non per intero a dire il vero, comunque leggiamo, così come prevede il lezionario, i versetti da 4 a 7. Anna, leggi.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Grazie. Il terzo canto del servo in realtà prosegue ancora in qualche tratto, ma noi leggiamo fin qui e leggiamo subito il brano evangelico che ci racconta l'ingresso del Signore a Gerusalemme, Vangelo secondo Marco, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 11, leggiamo. Probabilmente il lezionario si ferma al versetto 10, noi leggiamo fino al versetto 11. Agata, leggi pure.
Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però dissero loro: che cosa fate sciogliendo questo asinello? Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore, e li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada, e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridarono: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici diretto a Betania.
Ecco, grazie. Ritorniamo dunque al Salmo 52. Noi siamo accompagnati da l'eco degli salmi che abbiamo letto nelle ultime settimane, come ben comprensibile, e ricordate quel sacrificio di lode su cui insisteva il Salmo 50, che poi ha trovato espressione nel Salmo 51, il Miserere, in quell'atto di resa mediante la quale il popolo che è stato oggetto della requisitoria di accusa in maniera così puntuale e così penetrante come Salmo 50 ci ha trasmesso si arrende, e in realtà la resa è personalizzata al massimo, è ogni soggetto, è ogni essere umano, e l'intestazione del Salmo 51 tra l'altro ha fatto esplicito riferimento al caso emblematico di colui che si è arreso confidando nella misericordia del Signore senza poter in nessun modo giustificare la propria realtà di peccatore, che fu Davide, così si parlava fin dall'intestazione del Salmo che leggevamo la settimana scorsa, l'atto della resa. E vedete, noi adesso proseguiamo condizionati ma anche sostenuti e direi proprio sollecitati da quel richiamo che i due salmi considerati nell'unità propria di una celebrazione penitenziale, come abbiamo constatato a suo tempo, ci trasmettono un cammino che riguarda esattamente il discernimento in noi, il discernimento autentico e radicale di quella conversione che nel Salmo 51 peraltro è stata dichiarata come il contenuto della consegna totale di un vissuto che non può più dipendersi da sé e che confessa, invoca, intraprende il cammino di quella radicale ristrutturazione della nostra esistenza umana in risposta all'iniziativa di Dio, che è totalmente inserita in una vera e propria nuova creazione. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Così leggevamo nel Salmo 51, il perno di quella confessione, un atto di affidamento all'opera creativa del Signore. Ebbene, vedete, è proprio l'orante che ha lasciato a noi la testimonianza di questa confessione, che diventa al tempo stesso un atto di piena confidenza nella iniziativa creatrice del Signore, quell'orante ha assunto, se voi ricordate, Salmo 51, versetto 15, un atteggiamento che è proprio del maestro che si offre come soccorritore, accompagnatore, educatore, per dirla con un'espressione ancora più impegnativa, in rapporto a quella che è la ricerca di conversione, e di conversione autentica e radicale, come vi dicevo, da parte di quanti noi. Nel versetto 15 del Salmo 51, insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Ecco, noi ci troviamo alla scuola di un maestro che viene in nostro soccorso, laddove è in atto quel discernimento più che mai necessario perché non perdiamo l'occasione, perché non restiamo preda di contraddizioni che renderebbero inutile o inconcludente tutto il travaglio. Tra l'altro, ecco, nell'intestazione del Salmo 51 abbiamo avuto a che fare con Davide peccatore, e Davide che è esemplare nella confessione, e Davide che a modo suo rimane sullo sfondo adesso di tutto un lungo itinerario che si svilupperà nei salmi seguenti come testimone di quel che avviene nel momento in cui il travaglio di una conversione che davvero sia corrispondente all'iniziativa creatrice del Signore coinvolge la nostra esistenza umana. E qui mi riferisco ai salmi che seguono, dal nostro Salmo 52, che adesso leggeremo, fino al Salmo 70. È come una raccolta di salmi che danno voce alla testimonianza di Davide, che verrà più volte menzionato espressamente nell'intestazione di questi salmi. Noi leggiamo questa sera il Salmo 52, che già nei versetti 1 e 2 vedete fa riferimento a un episodio che leggiamo nel primo libro di Samuele, e adesso ne riparleremo, ma mi sembra veramente molto importante per noi renderci conto di come la composizione del Salterio, che adesso ci ha condotti a questo passaggio così impegnativo che abbiamo potuto affrontare leggendo e meditando i Salmi 50 e 51, ma vedete, la composizione traccia per noi un percorso che non possiamo ridurre a un enunciato di principi teorici validissimi e forse commoventi, forse entusiasmanti, ma tali da rimanere in qualche modo superficiali. Qui siamo veramente aiutati a intraprendere un percorso che rimette puntualmente in discussione tutto il sistema del nostro vissuto e quel sistema che ha a che fare con il gioco interiore dei nostri pensieri, dei nostri affetti, delle nostre intenzioni, dei nostri desideri, perché lo snodo così poderoso, travolgente, creativo che ci è stato offerto mediante i Salmi 50 e 51 non rimanga un fenomeno spettacolare da osservare restando in platea. Qui si tratta di entrare in scena, noi, tutti noi, ciascuno di noi, accettando di mettere in discussione radicalmente i contenuti del nostro cammino, del nostro vissuto, tutte le forme organizzative della nostra esistenza umana. Il fatto sta che, se vedete qui, l'intestazione del Salmo 52, che adesso leggo, si sviluppa in ben due versetti, al maestro del coro maschil di Davide, dopo che l'idumeo Doeg venne da Saul per informarle e dirgli: Davide è entrato in casa di Abimelech. Quel che leggiamo nel primo libro di Samuele, nel capitolo 21, Davide in fuga, e Davide passa là dove dimora il sacerdote, là dove si svolge il culto, e non informa circa la condanna a morte che già Saul ha pronunciato contro di lui, si fa aiutare, prosegue nella sua fuga. Saul viene informato da questo Doeg l'idumeo, che è uno dei ministri di Saul, sovrintendente a tutte le attività che riguardano l'allevamento degli animali di proprietà del re. Ed ecco questo Doeg informa. E Saul scatenato si vendicherà in maniera brutale nei confronti di questo Abimelech e di tutti gli altri del suo clan, tutti i sacerdoti addetti al culto, tranne uno che riesce a scappare. E questo perché dal punto di vista di Saul avrebbero favorito Davide nella fuga, mentre invece Abimelech era completamente all'oscuro, e lo stesso Davide era consapevole di mettere Abimelech nei pasticci. D'altronde la situazione era così paradossalmente precaria, per cui Davide ha approfittato della situazione e Abimelech è stato poi travolto da eventi rispetto ai quali era totalmente inconsapevole. E di mezzo c'è la figura di questo Doeg l'Idumeo, che invece di informare Abimelech circa quello che stava succedendo, ha informato Saul e ha in qualche modo proprio incentivato la vendetta così feroce di Saul contro Abimelech e tutta la sua gente. Bene, vedete, qui è l'intestazione che ci rimanda a episodi che sono raccontati nel primo libro di Samuele e che riguardano la fuga di Davide, una fuga che poi si svilupperà nel tempo ed è una delle, come dire, fasi, una delle tappe dell'esistenza di Davide che acquista rispetto ad altri momenti antecedenti e successivi comunque un valore prezioso e insostituibile. La permanenza di Davide in quelle zone di periferia, in quelle zone imperi, in quelle zone dove è costantemente braccato, inseguito, perché condannato a morte da Saul, che non rinuncia in nessuna maniera a perseguirlo. Ed ecco i salmi che seguiranno a partire dal nostro che adesso leggiamo. Sono sistemati in questa raccolta che fa immediatamente seguito ai salmi 50 e 51 in maniera tale da accompagnare quel percorso che ha condotto Davide a vivere in se stesso l'esperienza di una conversione che lo ha raggiunto in maniera sempre più intima, sempre più profonda, sempre più totale, l'esperienza della fuga di Davide che permane nel deserto per tanto tempo e si sposta da una caverna all'altra in una condizione di vita più che mai rocambolesca e per certi versi addirittura straziante per tutte le disgrazie e le sconfitte che gli sono imposte. Ed ecco, quello è il tempo in cui operativamente, non solo idealmente, non solo programmaticamente, ma operativamente si sviluppa quel percorso interiore di liberazione del cuore che fa di Davide quel personaggio nuovo che poi potrà intraprendere le nuove tappe della sua carriera fino a diventare re e quel che segue. Con tutto ciò Davide rimane un peccatore, quel che avviene nel corso di quella fase della sua vita, così come leggiamo nel primo libro di Samuele, fino all'inizio già del secondo libro di Samuele, è una tappa determinante per quanto riguarda la qualifica interiore che fa di Davide quel personaggio singolare, aperto alla relazione con il mistero di Dio in maniera così esemplare. Tanto è vero che poi a Davide viene addirittura attribuita da una tradizione molto recente la composizione di tutto il Salterio. Davide è l'orante per antonomasia, Davide è l'uomo che è aperto alla relazione con il Dio vivente in certo modo per definizione. E così dunque adesso noi leggiamo il Salmo 52. Vi facevo notare l'intestazione, il richiamo all'episodio nel quale compare questo certo Doeg l'Idumeo, e ritroviamo qui quel termine che poi è un participio presente, maschil, che abbiamo incontrato, forse ricordate, alla fine del primo libretto, Salmo 41, beato l'uomo che comprende il debole, e poi l'abbiamo ritrovato nell'intestazione dei salmi successivi, colui che comprende, colui che comprende. E l'unico personaggio che col suo nome nella rivelazione antico testamentaria riceve l'attributo di questo participio presente è proprio Davide, esattamente nel primo libro di Samuele, nel capitolo 18, versetto 14, Davide all'inizio della sua carriera, e là si dice che in tutte le sue imprese Davide, la traduzione dice, aveva un riscontro favorevole, perché il Signore era con lui, ma il testo dice che in tutte le sue imprese Davide era maschil, e questo passivo presente, Davide era l'uomo del discernimento, era l'uomo della comprensione, è l'uomo che nell'intimo viene raggiunto dall'iniziativa del Signore, che si manifesta nelle imprese di cui lui è protagonista, ma si manifesta nell'attività interiore che fa di lui un interlocutore che man mano si apre. È un lavoro prolungato nel tempo, è un lavoro che adesso affronterà quel periodo di permanenza nel deserto, lungo periodo di permanenza nel deserto, che, come vi dicevo, assume un rilievo determinante. Tutta l'esistenza di Davide è orientata in questa direzione, e qui adesso i salmi che leggiamo e che leggeremo sono veramente il frutto di una elaborazione sapientissima che è messa a nostra disposizione, perché non restiamo preda di illusioni, di fantasie, di supposizioni così teoriche. Che cosa c'è dentro a quell'atto di resa che nel Salmo 51 è stato proclamato con tanta passione, con tanta sincerità, possiamo anche aggiungere. Eppure adesso diceva il versetto 15, insegnerò agli erranti che cosa succede, cosa avviene quando davvero quell'atto di resa non è un fenomeno occasionale, più o meno spettacolare, o anche più o meno nascosto e forse presto dimenticato, ma quando continua il cammino interiore che comporta ed esige un discernimento che scardina tutte le situazioni di ambiguità, tutte le situazioni che rimangono inesplorate, tutte le zone oscure che sono state come relegate dentro a una dimensione negatività teorica, non mai presa in considerazione come una negatività che di fatto interferisce con il nostro vissuto e impregna di veleno le strutture portanti della nostra vicenda interiore. E qui vedete, noi siamo veramente aiutati a lasciare da parte tutte le soluzioni fantastiche e ideali, perché adesso, ecco, tutti i rischi di contraddizioni e di ricadute, che sono sempre attuali e sono anche massimamente pericolose, devono essere affrontati. Tutti i rischi. Se noi ci fermassimo qui dove siamo giunti, potremmo dire che adesso tutto è già avvenuto, e invece vedete ancora siamo messi in discussione. E questo non perché la voce che riceviamo attraverso i salmi che stiamo leggendo e che leggeremo è la voce di chi vuole farci lo sgambetto e manifesta antipatia nei nostri confronti e dunque una scrollata di spalle. Facciamo conto che finalmente anche questa voce sia ridotta al silenzio. Non è così, questa voce continua a parlare e continua ad aiutarci attraverso una meditazione sapienziale che qui nel Salmo 52 ci pone direttamente dinanzi a una questione che nella sua drammaticità è comunque essenziale e è ancora bisognosa di ulteriori chiarimenti, ma bisognerà riparlarne in seguito. Intanto affrontiamo la questione laddove sullo sfondo sempre riemerge la figura di Davide che è in fuga in quella situazione così patetica e incresciosa di cui sappiamo, ed ecco il Salmo 52 si apre con un interrogativo che ci sollecita a girare l'appuntamento con quel cammino di conversione che ci è stato prospettato, perché non rimanga una teoria tutto sommato, per quanto persuasiva in termini intellettuali, inconcludente nei termini del vissuto. E allora non aggiriamo l'ostacolo. Ecco qui, versetto 3, perché ti vanti del male? E qui c'è un problema di traduzione, non casuale, la mia Bibbia dice o prepotente nella tua iniquità, probabilmente la nuova traduzione dice qualcosa di diverso, che ci sia una difficoltà nella traduzione del testo laddove abbiamo a che fare semplicemente con un versetto, è un versetto che potrebbe in qualche modo anche apparirci piuttosto marginale nel contesto di tutto il cammino che stiamo affrontando. Eppure, questo interrogativo pone una questione che è veramente drammatica, ma veramente coglie il nodo di una ambiguità che è sempre quanto mai minacciosa per noi. Perché, vedete, traduciamo così: perché ti vanti del male? E qui interrogato è un personaggio che poi viene definito come il Gibor, il prepotente, e qui la mia Bibbia dice nella tua iniquità, qualcuno traduce male la fedeltà di Dio per ogni giorno. Traduciamo così: perché ti vanti del male, della tua malvagità e insieme della misericordia di Dio, per cui poi dirà ordisci, insidi ogni giorno e quel che segue. Versetto 3, la questione introduttiva imposta il dramma che consiste quella presunzione che qui viene rilevata, interpellata, messa in discussione, contestata, quella presunzione di confondere il proprio male con la misericordia di Dio. Perché tu, prepotente come sei, vuoi vantarti allo stesso tempo del del male che in te continua a ristagnare, continua a diventare modalità operativa che sistematicamente caratterizza il tuo vissuto, e la misericordia di Dio. Vedete che qui ci sia un problema di traduzione, non è casuale. Abbiamo a che fare con l'abisso buio, più buio che mai, che ristagna nel cuore umano, quella negatività che vorremmo accantonare come una realtà teorica, ma fuori di noi ed invece dentro di noi. E qui abbiamo a che fare con l'ipotesi che quel cammino di conversione che è stato descritto nei salmi precedenti sia poi in realtà svuotato dall'interno, un cammino di conversione che fa appello alla misericordia di Dio nel momento stesso in cui viene confermata la malvagità umana. La misericordia di Dio come quel che da parte di Dio in realtà non scardina, non frantuma, non rimuove la malvagità umana, ma la ammanta, la avvolge, la contiene, la lascia in realtà tale e quale, per non dire che addirittura la approva. E qui vedete, il prepotente è una figura che ha le caratteristiche di un uomo mascherato. Che non vuole affrontare la questione laddove qui invece viene denunciata nella sua complessità più tragica che mai. E vedete, qui il prepotente, così come viene identificato, e che poi è una figura che lo stesso Davide evidentemente ha ritenuto di attribuire a se stesso, è il cammino della conversione che a un certo punto ha costretto Davide o chi per lui e chi per noi e noi stessi a rimuovere quella maschera che nasconde il fatto per cui ancora è capitato a Davide, e capita anche a noi, non siamo pronti ad accogliere l'amore di Dio, quell'amore di Dio che nella sua puntuale, fedele gratuità è radicale contestazione di quella negatività che continua a stagnare, a ribollire e a depositarsi, a incrostarsi nell'animo nostro. Fatto sta che dal versetto 4 al versetto 6 adesso il testo si sviluppa, dopo quell'interrogativo di partenza, in tre strofe. La prima strofa, ma c'è il versetto introduttivo che potrebbe essere considerato anch'esso una strofa a sé stante, allora i versetti da 4 a 6 sono la seconda strofa, e questa seconda strofa contiene la descrizione del cosiddetto prepotente. Leggo: ordisci insidie ogni giorno. La tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero, ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. Fino qui, qua e là si potrebbe perfezionare la traduzione, ma non andiamo tanto per il sottile. Prendiamo atto di avere a che fare con quel insegnamento che ci è stato offerto fin dal versetto 15 del Salmo precedente: insegnerò agli erranti, ed ecco, è come se fossimo aiutati a ricevere e quindi aiutati ad accogliere questa lezione, che è piuttosto fastidiosa, perché ci mette in discussione laddove quella ambiguità così triste e infame ci riguarda nell'intimo di noi stessi. Ed ecco tutte le ambiguità della vita interiore. Qui, nei tre versetti che abbiamo appena letto, ci sono di mezzo i pensieri, gli affetti, i propositi, le scelte di fondo e anche le scelte poi spicciole e più applicate alle urgenze del vissuto e quanta ambiguità. E tra l'altro, a proposito di quella lingua di cui parla il versetto 6, stando alla lettera del testo, è una lingua che pensa. Quando dici ordisci, insidi ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata. Questa è una lingua pensante. Così intende Kim Shi, il grande maestro nella tradizione ebraica, nel senso che la lingua proferisce i pensieri del cuore come se fosse essa stessa a riflettere, ed è una lama affilata. È una lama affilata. Ecco, qui vedete, abbiamo a che fare con tutto un ribollimento interiore che peraltro è anche ordinato, è coerente, è motivato, è intellettualmente discusso e archiviato, tutto un complesso di giudizi, di giudizi violenti, di giudizi severi, di giudizi che accusano, che denunciano. Ed ecco qui il nostro maestro, chiamiamolo così, Davide o chi per lui, colui che ci sta aiutando a recepire per quello che ci è possibile la presenza di questa ambiguità che è peraltro dal suo punto di vista, e qui si tratta di verificare cosa avviene dal nostro punto di vista, è massimamente inquinante. Relazioni impiantate per distruggere, per escludere, per accusare e per condannare. E tra l'altro, vedete, il prepotente di cui si parla qui ha tutte le caratteristiche di un personaggio che comunque è convinto di quello che dice, ed è convinto in termini non solo di autorità, ma in termini addirittura di carattere dottrinario. Questo suo modo di giudicare, questo suo modo di accusare, questo suo modo di condannare, è come se facesse costantemente appello a un Dio accusatore. In maniera tale da arroccarsi lui, il nostro prepotente, sempre in una posizione di difesa. Appunto, vi parlavo poco fa di una maschera che dicono i padri della Chiesa, leggendo questi versetti, ha una fisionomia demoniaca davvero, come dire così, spaventosa, una fisionomia demoniaca. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. E notate quel verbo preferisci, è lo stesso verbo che nel versetto seguente, con ami, sono affetti, sono movimenti affettivi, amorosi, trasporti interiori, che automaticamente fanno appello a dei valori superiori, dei valori sacri, dei valori teologali, appunto in nome di Dio, in nome di Dio. Il nome di Dio che in realtà qui viene citato almeno in termini allusivi come colui che rende assoluto il valore della capacità umana di distruggere ed è una distruzione tanto più feroce e devastante quanto più è proiezione di una negatività interiore. Ami ogni parola di rovina, dice il versetto 6, o lingua d'impostura, lingua che è assuefatta all'inganno, e quindi quella parola di rovina è la parola che distrugge, il verbo usato qui indica proprio questo, una parola che inghiotte, una parola che stritola, una parola che macina, una parola che è espressione suprema della violenza, quando anche non si giunga alla violenza fisica, è la violenza che qui, a parte gli effetti esteriori che produce, viene registrato, individuato e denunciato nella radice interiore della nostra esistenza umana. E tu dici, ogni giorno ordisci inganni, e la tua lingua pensa come lama affilata. Ecco, naturalmente, vedete, tutto questo modo di essere così assuefatti, così strutturati e così motivati e così addirittura giustificati in nome di una dottrina superiore nell'esercizio della violenza, nell'esercizio della cattiveria, nell'esercizio dell'ingiustizia, nell'esercizio di quella aggressività spietata che coincide poi con la il programma di una vita che è costantemente garantita da strutture difensive inattaccabili, che dovrebbero essere inattaccabili, strutture difensive. Ebbene, vedete, qui il nostro Salmo adesso nelle due strofe seguenti mette esattamente in discussione quello che è stato denunciato in maniera così puntuale e così energica nella strofa che abbiamo letto, tutto a partire da quell'interrogativo iniziale, come ti permetti di barattare la tua malizia con la coerenza, l'adeguatezza, addirittura la testimonianza a riguardo della misericordia di Dio? Quando è la tua malizia e tu ti vanti della misericordia di Dio? La contraddizione è clamorosa, ma è denunciata così lucidamente, ci lascia sgomenti, ci lascia esterrefatti. Ed ecco, dice la strofa seguente, dal versetto 7 al versetto 9, perciò Dio, adesso vedete tutto quello che nel caso del prepotente è il suo modo di sintetizzare cielo e terra, passato e futuro, visibile e invisibile, il suo mondo gestito secondo i criteri della sua iniquità profonda, che viene mascherata come se fosse lo specchio della misericordia di Dio. Ed ecco, davanti a Dio, dice il versetto 7, Dio ti demolirà per sempre. Vedete, qui adesso abbiamo a che fare con un messaggio che descrive tutto quel impianto di cui il prepotente ci dà una testimonianza massiccia, poderosa, convincente, che diventa addirittura poi opinione pubblica, che può diventare addirittura dottrina, e quasi dottrina che aspira a dei riconoscimenti di valore pastorale, clericale. Ma ed ecco, qui è in questione proprio dice il testo che adesso leggiamo, dal versetto 7, è in questione l'autentica vocazione alla vita che così viene sprecata. Così viene sprecata. Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà, ti strapperà dalla tenda, ti sradicherà dalla terra dei viventi. Vedendo i giusti saranno presi da timore e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini. Qui il termine crimine è lo stesso che avevamo incontrato nel versetto 4, dove dicevamo insidie, i suoi crimini. È una vita sprecata, una vita sprecata. E vedete, è una vita che qui le immagini usate come dire, descrivono proprio in quella impossibilità di instaurare relazioni interiori, relazioni gratuite, relazioni che coinvolgano l'intimo, la gratuità dell'amore. Quando qui si parla di questa emigrazione forzata rispetto a una tenda. La tenda è la casa, la tenda è una dimora, ma è il luogo dell'intimità, è il luogo delle relazioni, è il luogo della gratuità. Ed ecco quella posizione descritta precedentemente, che pure lì per lì sembra dominare la scena in maniera così inattaccabile, in realtà è una vera e propria negazione della chiamata alla vita. E qui la scena di questa frantumazione dell'esistenza, di questo spreco, di un modo di stare al mondo che ignora la gratuità dell'accoglienza, la gratuità dell'affidamento, l'affidamento, la consegna della propria debolezza, la gratuità dell'amore. E qui ci sono, vedete adesso nel versetto 8 che già leggevo, ci sono di mezzo i giusti che dinanzi a uno spettacolo del genere sono presi da timore, ma vedono e rideranno. Notate, questo non è un riso di scherno, anche se la nostra traduzione ci orienta in quella prospettiva, scherno, ma non è così, è un sorriso semmai di commiserazione, di compassione, è un sorriso che è specchio di una luce che è in grado di individuare anche il dramma della prepotenza umana, così come è stata descritta poco prima, e interpretare questo in riferimento all'iniziativa di Dio. È un Dio che non è strumentalizzato, che non è ridotto, secondo la presunzione del prepotente, accusatore, garante del diritto che il prepotente attribuisce a se stesso di essere proprio lui, il prepotente, giudice dell'universo, giudice di ogni altra creatura, e quel che già sappiamo. Ed ecco, i giusti sorrideranno. Perché? Perché quest'uomo non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza, il versetto 9, e si faceva forte dei suoi crimini. Vedete, proprio questa è la condizione di quei tali che adesso sono definiti i giusti, presenze piuttosto nascoste, sembra lì per lì ben poco appariscenti, sorridono, ma sono coloro che non si difendono perché la loro posizione, che è in sé per sé indifendibile, è la posizione di ogni essere umano che in sé stesso non è in grado certamente di garantire l'autentica risposta alla propria vocazione alla vita. Registra un fallimento clamoroso la nostra realtà di esseri umani che tentano di arrabattarsi nel essere protagonisti e gestirsi in maniera da garantire il proprio successo. Ma ecco, la nostra condizione umana è difesa soltanto da Dio, soltanto da Dio. E quell'uomo confidava nella sua ricchezza, ma non si è reso conto che l'unico difensore dell'esistenza umana è proprio Dio. In realtà è quello che l'atto di resa proclamato nel Salmo 51 già esplicitava in maniera molto solenne, in maniera anche molto affettuosa, ma poi c'è di mezzo la complessità delle articolazioni operative, i contatti, e c'è di mezzo tutta la rimessa in discussione dei movimenti interiori dell'animo, i pensieri, gli affetti, i desideri e le scelte e le decisioni da cui dipende poi tutto il resto. E allora, ecco, chi difende la nostra esistenza umana è soltanto Dio, e la pretesa di difendersi in autonomia, la pretesa in questo modo di accantonare Dio in quanto difensore, e nel momento stesso in cui il prepotente, vedete, fa appello a Dio in quanto accusatore, e un accusatore che in realtà è come un titolo di potenza che il prepotente attribuisce a se stesso, collocandosi in una posizione trascendente rispetto alle cose, agli eventi, alle creature di questo mondo. E il nostro Salmo 52 ha appena affermato, in questo modo ha sprecato la vita, sta sprecando la vita, sta perdendo l'occasione. E non possiamo accantonare il problema, non possiamo dare per scontato che ormai questa sorta di ambiguità sia superata. D'altra parte, adesso ecco l'ultima strofa del nostro Salmo, qui quel certo maestro che ha detto insegnerò, e che si è collocato nei panni di Davide, e che si è messo in discussione lui stesso in prima persona, dice: io invece, ecco, vedete i nostri ultimi versetti, versetto 10 e poi versetto 11, e il Salmo si conclude con un canto, un vero e proprio canto di fiducia, un canto di lode. Io invece, ecco, questa ambiguità che ha voluto illustrare, e a riguardo della quale ci sollecita a non rimanere superficiali e, come dire, ritenerci garantiti come se fossimo già al di là del guado, e invece ci siamo in pieno. E allora io invece, come ulivo verdeggiante, dice, nella casa di Dio, già nella casa di Dio. La casa di Dio è il Tempio a Gerusalemme, ma la casa di Dio qui è proprio nella relazione con il Dio vivente, là dove è Lui il difensore della mia vocazione alla vita, è Lui che nella gratuità dell'amore continua a sollecitarmi, continua a coinvolgermi, continua a tirarmi fuori dalle mie contraddizioni, dalle mie ambiguità e dalle situazioni in cui io, arrabattandomi a mio modo, riesco soltanto a sprecare la vita. Ed ecco, io invece come ulivo verdeggiante nella casa di Dio mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre. Qui il verbo mi abbandono è lo stesso verbo che nel versetto 9 era tradotto con confidare. Quel tale che i giusti considerano come un disgraziato che veramente spreca la vita e sorridono, ed è un sorriso che vorrebbe incoraggiare, che vorrebbe trasmettere luce, vorrebbe essere specchio di benevolenza e di pietà e di quell'amore gratuito rispetto al quale il prepotente è invece completamente estraneo. Ed ecco, io mi abbandono, di nuovo il versetto 10, alla fedeltà di Dio, ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome, perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Notate l'immagine dell'ulivo fruttifero, un'immagine di vitalità che nella sua semplicità è quanto mai efficace, quanto mai eloquente. L'ulivo fruttifero, tra l'altro abbiamo davanti a noi la festa delle palme, capiterà di avere in mano dei rami di ulivo, per lo più, non solo, e di agitarli. È un segno di vitalità nella relazione con il Dio vivente, che è il protagonista, perché sua è l'opera. L'opera a cui io mi consegno, a cui io mi affido, è l'opera del Creatore, e in questa relazione con Lui ecco che mi è dato il gusto, lo slancio, la dolcezza di un canto di lode. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato, il versetto 11. Spero nel tuo nome, perché è buono davanti ai tuoi fedeli. C'è un amore a cui io mi consegno, a cui io mi affido, e non è l'amore che io gestisco, che io possiedo, di cui io sono testimone in me per quanto riguarda le mie acquisite competenze, perché le mie competenze mi rimandano costantemente all'evidenza di quanto spreco io produco. Ed ecco invece qui l'amore a cui io mi affido, e che peraltro mi consente di constatare come la presenza e la vocazione degli uomini sia interna a questa stessa rivelazione dell'amore gratuito che investe la mia esistenza umana. Qui dice: spero nel tuo nome, perché è buono davanti ai tuoi fedeli. I tuoi fedeli sono chassidim, chassidim sono coloro che tu ami. L'umanità amata da Dio, e naturalmente ogni essere umano con i suoi drammi e con le sue contraddizioni, e la moltitudine umana dentro a questo tumultuoso disegno così farraginoso che è la storia umana, eppure... ecco, vedete, là dove il prepotente fa appello a Dio come colui che lo autorizza a giudicare, a condannare, ad escludere, a distruggere, adesso gli uomini amati da Dio, perché è l'amore di Dio che è amore creativo, che libera, rigenera, converte il cuore umano. Allora ci fermiamo qua. E quindi spostiamo l'attenzione. Il brano evangelico che leggevamo inizialmente, il Vangelo delle Palme, secondo Marco, nel capitolo 11. Abbiamo sotto gli occhi anche l'icona che è qui alle mie spalle, un po' di richiami alla catechesi dell'Evangelista Marco. Gesù è viandante, qui veniamo a sapere che si avvicinava a Gerusalemme. Ecco, Gesù è viandante, poco prima questa itineranza del Signore è stata ancora una volta e in maniera sempre più precisa e sempre in maniera da indicare un orientamento sempre più rigoroso verso Gerusalemme poco prima, ma non è una novità. Gesù è viandante, ma il figlio con il cuore aperto, in ascolto della voce, che ritorna alla casa da cui proviene, ma questo suo viaggio è l'Evangelo di Dio, così ci è stato presentato fin dall'inizio nella catechesi del nostro evangelista Marco, e con lui si apre la strada della conversione alla vita per tutti gli uomini, attraverso la durezza del cuore umano, così come procedendo nella lettura delle pagine precedenti, il nostro evangelista Marco ci ha aiutato a prendere, a constatare. Ed ecco il figlio viandante, il figlio che apre la strada, il figlio che deve attraversare la distanza per ritornare a casa, e lui è libero nel cuore, lui risponde nel cuore alla voce che lo chiama, lui è alle prese con l'ostacolo che il nostro evangelista sintetizza in maniera così essenziale, così efficace, mediante l'accenno ripetuto alla durezza del cuore umano. E d'altra parte è in questo modo che viene il regno, laddove il viandante, il figlio che risponde alla voce, che ritorna a casa, vuole aprire un varco attraverso l'incrostazione durissima che stringe, stritola, soffoca, paralizza il cuore umano. Ed ecco, viene il regno e tutte le promesse si compiono, e tutte le promesse sono ricapitolate nella promessa messianica. Questo sappiamo bene, da Davide in poi, ecco, viene il figlio che rende stabile il trono di Davide suo padre, tutte le promesse antiche, tutte ricapitolate in questa. E adesso Gesù. E qui, vedete, il versetto, già all'inizio del nostro brano evangelico, ci parla della prospettiva ormai prossima, per coloro che sono in viaggio. Gesù è in viaggio e giunge a Betfage, Betania, siamo dunque in prossimità di Gerusalemme, ma l'accenno al viaggio verso Gerusalemme era presente, se voi girate una pagina all'indietro, nel capitolo 10, nel versetto 32. Mentre erano in viaggio, qui dice sulla strada, Teodò, sulla strada, viandanti, Gesù e gli altri con lui, per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti, essi che pure venivano dietro erano comunque presi da timore. Vedete, c'è una difficoltà espressa qui in questa maniera da parte dei discepoli, e sappiamo che questa difficoltà è collegata con fatti antecedenti che adesso rapidamente richiamerò, il viaggio verso Gerusalemme, Gerusalemme è la città di Davide, Gerusalemme è la città messianica, Gerusalemme è poi il grande sacramento della fraternità nella storia di Israele, Gerusalemme. Dunque Gesù è in viaggio verso Gerusalemme per portare a compimento la promessa messianica, assume in pieno la competenza, il ruolo, le prerogative di colui che porta a compimento la promessa, il figlio di Davide. Tant'è vero che, e qui per la terza volta, Gesù annuncia la sua passione e morte, ma l'annuncia in questi termini: prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, è Gesù stesso che dice questo, saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, agli scrivi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno e dopo tre giorni ne risusciterà. Ma tutto questo che Gesù aggiunge, evidentemente per i dodici, è come se fosse un rumore che vibra nell'aria, ma che non viene recepito come un messaggio ben circostanziato, perché quel che conta è l'affermazione riguardante la salita a Gerusalemme. Se Gesù, e lui stesso lo dichiara espressamente, orienta il viaggio suo e dei dodici che gli stanno appresso verso Gerusalemme, è perché ormai è giunto il momento in cui viene instaurato il regno messianico. E qui vedete, abbiamo a che fare con la conferma sconcertante, ma direi in certo modo con la conferma scontata, circa il fraintendimento dei discepoli. Fraintendimento. Beh, il Salmo 52 a riguardo di fraintendimenti già ci ha dato un bello scossone. E dunque un fraintendimento. Tant'è vero che subito dopo, versetto 35, gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, quello che ti chiediamo, concedere che cosa? Sedere nella tua gloria, una destra, una sinistra, nella tua gloria. Fraintendimento. Fraintendimento clamoroso, nella tua gloria, e non è la prima volta, ma in realtà adesso qui ormai siamo in vista di Gerusalemme, è una situazione che si è cronicizzata. Se voi ritornate indietro al capitolo 8, già nel versetto 17 del capitolo 8, mentre sono insieme sulla barca, Gesù si rivolge ai discepoli interrogandoli così: ma perché discutete che non avete pane? 8:17. Non intendete, non capite ancora, non capite ancora, non comprendete, non comprendete, non comprendete ancora. Già. Avete il cuore indurito? Avete occhi, non vedete, avete orecchie, non udite e non vi ricordate? Avete il cuore indurito, ecco. Dopodiché, nello stesso capitolo 8, più avanti, per la prima volta Gesù parla espressamente di come la sua missione giungerà al compimento, ma passando attraverso il rifiuto. Il rifiuto drammatico, spietato, che comporterà addirittura una condanna a morte. Per la prima volta Gesù dice questo nel versetto 31. Cominciò a insegnare loro, del capitolo 8, che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato, gli anziani, sono i sacerdoti, gli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitato, per la prima volta. Ma dunque quel fraintendimento si è cronicizzato. E in questo caso adesso, quando per la prima volta Gesù parla in questi termini, interviene Pietro che lo rimprovera. Poi ci sarà un secondo annuncio, i discepoli cercano di non capire, e ci sarà un terzo annuncio, quello di cui leggevamo qui nel versetto 33 del capitolo 10, quando ormai sono in vista di Gerusalemme. Una situazione che si è cronicizzata, una durezza del cuore che chiude l'esistenza umana entro un orizzonte di autodifesa, un orizzonte che è strettamente imparentato con quell'atteggiamento di prepotenza di cui ci parlava il Salmo 52, un'autodifesa che pretende mascherarsi di valori sacri, come se fosse proprio addirittura la difesa di quanto Dio stesso ci ha rivelato. È l'atteggiamento di Pietro che rimprovera Gesù: non è così che devono andare le cose, i dodici appresso a lui, non è così. Qui i dodici, ci sono due che si fanno avanti e gli altri appresso si sentono scavalcati e protestano sulla stessa lunghezza d'onda. Qui è arrivato il tempo della gloria, andiamo a Gerusalemme. Fraintendimento macroscopico. E vedete, qui non c'è tanto da denunciare il comportamento di quei discepoli, che sono poi quelle figure preziose e insostituibili di cui noi possiamo soltanto ammirare la testimonianza. Qui c'è da prendere atto della novità assoluta, radicale della missione svolta da Gesù, e di come in lui è la novità assoluta e radicale di Dio che si è presentata a noi. Non comprendono i discepoli, non comprendono, e non comprendono non perché sono stupidi, ma perché sono arroccati in quella posizione di autodifesa, vi dicevo, che poi diventa prepotenza di giudizio sulla scena del mondo, in nome di Dio. E intanto vedete, Gesù avanza qui. Nel capitolo 10 Gesù dialoga con i dodici, in quel contesto in cui è esplosa in maniera così clamorosa la loro incomprensione, e versetto 45 del capitolo 10: il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita per il riscatto di molti. Ecco, è il servo che poi subito dopo si ferma quando, lungo la strada, attraversando Gerico, Bartimeo, il mendicante cieco, grida il suo nome: Gesù, abbi pietà di me. Nel versetto 49 Gesù si ferma, e si ferma perché è il servo, è veramente il servo. E Bartimeo grida, e poi Bartimeo getta via il mantello. Ne riparleremo tra un momento, ma lo sappiamo già. È un uomo nudo, ma si aggrappa al nome di Gesù. Il nome di Gesù. Salmo 52 ci diceva il nome del Signore. Si aggrappa a Lui che si rivela, a Lui che si rivela nella novità, nella gratuità, nella autenticità di un servizio d'amore che lo conduce a subire la condanna più spietata e più ingiusta, fino a passare attraverso la morte. E Bartimeo grida il nome di Gesù, ma è un uomo nudo, ha buttato via il mantello. E intanto il figlio di Davide, così come Gesù è stato qui denominato, è un maestro, dice Bartimeo: Rabunì, maestro, maestro, che va incontro al rifiuto spietato da parte degli uomini per quel motivo che è il suo puro servizio d'amore. È il motivo per cui i discepoli non comprendono, è il motivo per cui loro non comprendono, è la durezza del nostro cuore umano che non comprende, ed è una durezza del nostro cuore umano con cui bisogna fare i conti. Non possiamo chiudere così la partita lasciando le cose come stanno. Perché? Perché il Signore avanza e procede fino ad arrivare a Gerusalemme e quel che segue, proprio perché Lui affronta quella durezza che nei discepoli è rimasta cronicizzata. E ecco la strada che conduce a Gerusalemme. Vedete che il capitolo 10 si concludeva così, che subito Bartimeo prese a seguirlo per la strada. Già. E quello che avviene adesso è il brano evangelico che leggeremo domenica all'inizio della celebrazione. Quello che avviene si svolge sotto lo sguardo di Bartimeo. Era cieco, adesso Adesso beh, e qui vedete siamo anche tutti quanti noi. Se anche noi riceveremo il proclama, l'annuncio di questo brano evangelico, anche noi invitati a guardare la scena come Bartimeo. Ma in realtà, vedete qui, e allora spostiamo lo sguardo per un momento solo verso l'icona. In realtà questo ingresso del Signore a Gerusalemme mette in scena diversi personaggi. Sappiamo che si muove attorno a lui una folla di persone, ma è un percorso che è mosso da una onda affettiva, di questo che soprattutto noi dobbiamo tener conto, un'onda affettiva. Vedete gli eventi nella loro visibilità esterna e i personaggi e le figure implicate in tali eventi, ma è un movimento interiore quello che Gesù sta realizzando, è il cuore aperto del figlio che risponde alla voce, ed è dunque tutto quello che avviene attorno a lui da inserire in quella che adesso chiamavo un'onda affettiva, che è mossa, sollecitata, provocata dall'impulso che proviene dall'intimo del cuore di Gesù. Vedete nell'icona, tra l'altro, questo roccione piegato, vedete quell'albero, sarà un olivo, sarà una palma, sarà quel che sarà, adesso importa poco fare i conti con la botanica, ma è una curvatura che ci trasmette l'immagine di un flusso, di una pressione, di una corrente, se una tempesta di vento proiettasse il movimento di coloro che sono qui sulla strada verso Gerusalemme, ma in realtà è un movimento interiore, è un impulso profondo che scaturisce dal cuore aperto di Gesù. E dal cuore aperto che, vedete, si esprime attraverso lo sguardo. E l'ambiente è coinvolto, quello che avviene attorno a lui in realtà prende senso in rapporto a quella sorgiva intenzione d'amore che scaturisce dal cuore del figlio che a Gerusalemme porta a compimento la sua missione. I discepoli alle sue spalle, vedete, stanno conversando tra di loro, stanno discutendo tra di loro, e il loro modo di guardarsi e di condividere interrogativi è espressione di quello che non comprendono, di quello che sfugge loro, di quello che per loro è in realtà indecifrabile. E appunto laddove per i discepoli, come per noi, è urgente affrontare quel discernimento che ci sottragga alle ambiguità del nostro modo di progettare e di pretendere che le cose di Dio, l'iniziativa di Dio, la rivelazione di Dio sia adeguata, corrispondente, obbediente alla nostra aspettativa, alla nostra pretesa, alle nostre intenzioni. Ed ecco, Gesù avanza. È un brano evangelico così semplice e così, attento a cogliere le note di una fatica dolente, mentre Gesù si avvicina, qui il verbo che apre il nostro brano evangelico, si avvicinarono, Gesù si avvicina, un verbo che ha poi un suo retroterra, si avvicina il regno, si avvicina, e questo farsi vicino a Gerusalemme, ma gli abitanti di Gerusalemme, Gerusalemme è la meta, ma Gerusalemme è la realtà umana, ed è la realtà umana nella sua pesantezza, nella sua grossolana pesantezza, nella sua oscurità, nel suo inquinamento. Gerusalemme. Gesù si avvicina, gli dice una nota di fatica, tant'è vero che Gesù chiede di sedersi, e se adesso si ricorre a quella piccola cavalcatura è perché Gesù è stanco e non nasconde questa stanchezza. D'altra parte è proprio in questo modo che Gesù vuole valorizzare la presenza. Qui è l'asinello, ma la presenza di quella creatura, l'asinello o chi al posto dell'asinello possa comunque essere alle prese con l'esperienza di non essere mai stato utile per nessuno. Non è mai stato utile per nessuno l'asinello. E il modo di procedere di Gesù è orientato esattamente a valorizzare tutto ciò che non è mai stato utile per nessuno. È il suo modo di conferire alla stanchezza, per cui è così è così affannato nel percorso, e adesso è una cavalcatura su cui si siederà, ma è una fatica che è dolcissima nella pena che esprime, dolcissima, la volontà di valorizzare, l'asinello, che poi diviene l'emblema di un modo di amare il mondo, l'asinello nel brano evangelico di questa domenica. Un modo di amare il mondo, ma valorizzando, non schiacciando, non giudicando, non violentando, non riducendo le componenti del quadro in obbedienza a un progetto artificiale e autoreferenziale. È l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, vedete qui una solennità straordinaria, commovente, entusiasmante, questa capacità di amare il mondo. Tant'è vero che Gesù dice, se vi chiedono come mai voi sciogliete l'asinello, non è mai servito a niente, lo sciogliete e lo portate, dite che il Signore ne ha bisogno. Qui nel versetto 3 è un'affermazione potente. Sapete, è l'unica volta che Gesù attribuisce a se stesso il titolo di Kyrios. Il Signore ne ha bisogno. Il Signore ne ha bisogno. Un Signore bisognoso. E questo è il suo modo di regnare. Un amore mendicante. Un amore mendicante. Quello che esattamente gli uomini non capiscono, i discepoli non capiscono, i discepoli si interrogano, i discepoli discutono. Non è così, non può essere così. Non sarà mai così. Ed invece è un amore mendicante. Perché è un amore vero. Perché è l'amore che viene da Dio. Perché è l'amore che scardina la durezza del cuore umano, ma è l'amore che scioglie i legami, è l'amore che valorizza l'asinello, è l'amore che valorizza tutto quello che non è mai servito a niente. Ed ecco, vedete, il cuore umano che è prigioniero della propria menzogna, quel cuore umano che pure vuole spesso e volentieri parlare in nome di Dio e in nome di criteri interpretativi della realtà che vengono proclamati come valori assoluti in nome di Dio. Ed ecco quello che non serve a niente. E d'altra parte, vedete, come l'asinello viene valorizzato, e Gesù procede nel suo viaggio in modo tale da raccattare i frammenti di quella presunzione umana che è capace di distruggere. Ma certamente, vedete qui, l'impatto è drammatico, l'urto contro la durezza conduce Gesù, come già è stato annunciato a più riprese, a una vera e propria condanna a morte. È una ostilità che non si arrende, e d'altra parte è proprio questa la strada che Gesù affronta per offrirsi come quel servo nella gratuità dell'amore che ridurrà anche il rifiuto più spietato fino alla condanna a morte all'interno di una provvidenza d'amore. Fatto sta che qui, vedete, ancora qualche momento, tutto avviene nel nostro brano evangelico sotto lo sguardo silenzioso di Gesù. Tutte le ambiguità pericolosissime a cui accennava il Salmo 52 col suo linguaggio, ma tutto quello che nel nostro mondo umano ci riguarda nel momento in cui pretendiamo di interpretare la venuta del Signore, del suo regno, e anche tutta la gente che qui apparentemente fa festa, che poi è la stessa folla che nel giro di pochi giorni sarà pronta a chiedere la condanna a morte di Gesù. È ambiguità clamorosa, come deve venire il Signore. Qui tra l'altro ci dimentico la citazione del Salmo 118, che è un Salmo 118: benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Ecco, ci siamo, dunque deve venire secondo criteri che qui adesso vengono attribuiti al modo d'essere di Gesù, ma Gesù tace. Gesù tace, e la lettura del Salmo 52 ci consentito di ascoltare, anche se un eco che viene da una profondità veramente molto intima, il canto di quell'orante Davide, chi per lui, che ha ritenuto che fosse opportuno insegnarci qualche cosa, non perché si è messo in canto, ma perché ci dice qualcosa che a lui è capitato, e perché altrimenti si è reso conto di quanto fosse contraddittoria quella maniera di affrontare il cammino della vita, facendo dichiarazioni di novità, l'opera creativa di Dio che apre strade di conversione, quando in realtà poi tutto è sempre come prima e non cambia niente, e il cuore rimane intrappolato dentro alle proprie presunzioni di potere. Ed ecco, qui nel silenzio canta il cuore di Gesù, canta. Ma è un silenzio dolente, è un silenzio penoso, ma è un silenzio allo stesso tempo pervaso da quella dolcezza che il nostro Salmo ci ha lasciato intuire. In lui è la novità del figlio che porta a compimento la sua missione, la coerenza con il suo servizio d'amore disarmato, il suo servizio di amore innocente. E qui nel testo evangelico, insieme con l'asinello, che è la creatura presente in sintonia perfetta con Gesù, insieme con l'asinello ci sono i segni dell'accoglienza di cui Gesù tiene conto, paradossalmente, vedete, sì, mettono in movimento gli esseri umani che popolano questa scena, ma sono segni che appartengono all'ambiente nelle sue espressioni più oggettive, più naturali, le fronde e i mantelli. Ecco, i segni che alludono alla novità della vita, che è liberata secondo la gratuità di Dio, che è l'intenzione che muove Gesù nell'affrontare adesso questa fase ultima della sua missione. Quella interiorità profonda del Signore in cui la consapevolezza del dramma a cui va incontro è così lucida, e nello stesso tempo la dolcezza del canto è veramente la rivelazione dell'amore che serve, dell'amore vero, dell'amore che valorizza, dell'amore che vuole a tutti i costi dimostrare come l'asinello è importante, non se ne può fare a meno. E così tutte le situazioni di avversità che Gesù dovrà affrontare e fino alla morte che gli verrà imposta, tutto è motivo per far della sua presenza in questo mondo un atto d'amore. Dicevo le fronde, tra l'altro abbiamo dato uno sguardo all'icona, l'olivo verdeggiante del Salmo 52, ricordate, la novità della vita, una novità. È la stagione nuova, è una stagione nuova, c'è bisogno di una stagione nuova. Quelli che agitano i rami non se ne rendono conto, ma anche noi siamo così. Ma in certo modo, vedete, i rami che portiamo in mano domenica prossima la sanno più lunga di noi. E in certo modo l'ambiente esterno è già più favorevole a adeguarsi immediatamente all'iniziativa gratuita del Dio vivente che non il cuore umano. Il cuore umano è più resistente, è più duro, più rigido, è più inceppato. Il problema è nel cuore umano, ma i rami che portiamo in mano i segni di una novità che pervade l'universo e che già ci precede in una economia realizzata coinvolge in prospettiva finalmente la conversione del cuore umano. Ma poi ci sono i mantelli, e qui ne parlavamo certamente in altre occasioni. Il verbo usato, il verbo è epivallen, verbo usato per dire che i mantelli vengono sistemati sul somarello e poi per terra, una specie tappeto. Poi tra l'altro si è usato lo stesso verbo qui, vedete, nel versetto: stendevano i mantelli per la strada. C'è anche l'antifona che cantavamo in processione negli anni passati, stendevano i mantelli per la strada. Ma questo verbo stendere è lo stesso che viene usato poi a riguardo del cenacolo, perché era un ambiente arredato con dei tappeti, dove poi viene celebrata la cena da Gesù e i suoi discepoli, l'ultima cena. E qui è come se fosse apparecchiata la scena esterna, no? Come una tavolata dove non è in atto la celebrazione di un pasto, ma è in atto la celebrazione di quella testimonianza d'amore per cui Gesù si guarda attorno e affronta lui la durezza del cuore umano, e affronta la durezza del cuore umano così come è possibile soltanto a lui e soltanto alla gratuità dell'amore di Dio, e cioè disarmato, e cioè innocente, e cioè subendo lui l'impatto con la durezza del cuore che diventa una condanna a morte, ma è la vittoria dell'amore. Ci sono di mezzo i mantelli, a proposito del mantello vi dicevo che lo ricordavo poco prima, quando Bartimeo è chiamato da Gesù, dopo che lo stesso Bartimeo ha gridato a più riprese, Gesù si è fermato, e allora versetto 50 del capitolo 10, Bartimeo gettato via il mantello, ecco, gettato via il mantello, e qui è usato il verbo apovallen, ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, un participio a rissa, povalon, bum, butta via il mantello. Mentre il verbo epivalon che compare qui è il verbo che compare più avanti nel racconto della passione, ascolteremo domenica prossima, nel capitolo 14, versetto 72. E sapete bene cosa succede allora, quando, dopo il rinnegamento, capitolo 14, versetto 72, Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto, e la mia Bibbia traduce scoppiò in pianto. Il testo in greco dice che epivalon eklem, e tiratosi addosso il mantello piangeva, tiratosi addosso il mantello. Bartimeo aveva gettato via il mantello, adesso Pietro si è nascosto sotto il mantello e piangeva, si tira addosso il mantello, già. Vedete, tutto quello che attraverso un linguaggio simbolico così semplice e peraltro così convincente riguarda il cuore umano che si aprirà finalmente nell'impatto con l'amore vero, quell'amore che è stato frainteso, che è stato tradito. Ecco, Pietro e gli altri appresso, e noi tutti appresso a lui, l'amore vero che è stato frainteso, che è stato, proprio quell'amore che è stato oggetto dei fraintendimenti che il Salmo 52 ha illustrato a modo suo, fraintendimenti che il racconto evangelico ha segnalato ormai da un bel pezzo, ed ecco l'amore tradito. E l'amore tradito è l'amore che finalmente penetra là dove il cuore umano era asserragliato nel fortilizio della propria durezza. Tiratosi addosso il mantello, piangeva. Ecco. E qui, alla fine del nostro brano evangelico, il versetto 11, aggiunge che Gesù entrò a Gerusalemme, vedete, in silenzio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, qui il verbo periblepis, un verbo che il nostro evangelista usa pressoché esclusivamente per Gesù. Gesù si guarda attorno, così nel capitolo 3, versetto 5, quando per la prima volta si guarda attorno e prende atto della durezza del cuore umano, capitolo 3, versetto 5, poi nel capitolo 3 più avanti, versetto 34, si guarda attorno e dice chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Poi nel capitolo 5, quando si guarda attorno perché una donna l'ha toccato, e nel capitolo 10, ecco, nel versetto 23, per un momento solo, tornati indietro di una pagina o due, capitolo 10, versetto 23, quando Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli. Si guarda attorno, ecco. E qui adesso Gesù si guarda attorno al tempio, non dice niente, poi esce e va per notare a Betania, e poi il centro, che adesso non prendiamo in considerazione. E se vedete nell'icona lo sguardo di Gesù è il centro dell'immagine, è il centro della scena, è il centro, quello sguardo, e quello sguardo illumina non solo la scena qui rappresentata, ma illumina la scena della storia umana. Ci siamo tutti sotto quello sguardo. Ci siamo tutti in quanto apprendisti alla scuola dell'unico amore credibile, che è l'amore mendicante del Signore Gesù. Quell'amore che vuole essere ricambiato nella gratuità dell'amore. Non giudicando, non esercitando il potere, ma valorizzando. Così vuole essere ricambiato. Così come valorizza l'asinello. Così come riconosce nell'olivo verdeggiante e offre a noi il segno di una stagione nuova, e così come riconosce nei mantelli disposti sulla strada la premonizione di quel mantello che sarà impregnato dalle lacrime di Pietro. Ecco, allora finalmente sarà sciolta la durezza della nostra prepotenza menzognera e distruttiva. E allora abiteremo anche noi nella terra dei viventi. Basta. Qui leggiamo insieme il Salmo. Salmo 52. Perché ti vanti del male, o prepotente della tua iniquità? Ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura. Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Vedendo i giusti saranno presi da timore e di lui libereranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma come fidarlo nella sua grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini. Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno, per quanto hai operato. Spero nel tuo nome, perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Ecco, venerdì prossimo è Venerdì Santo, quindi certamente non c'è la lezione divina, se Dio vuole, venerdì dopo Pasqua. Ecco,
bene, buona